Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati a questo speciale, specialissimo di sestante della nostra trasmissione di informazione che oggi si onora di avere con noi nella nostra grande famiglia di Oltrelago un politico di lungo corso, sicuramente una persona di cui avete ampiamente sentito parlare, un professore, un uomo che di Europa ne sa parecchio. E allora, buongiorno Presidente Giorgio Lamalfa e benvenuto, benvenuto a Oltrelago.
Grazie.
Prego, prego. Sì. Allora, intanto diciamolo subito, il nostro presidente è in treno per raggiungere Firenze dove avrà un convegno, ma intanto noi, come dire, occupiamo questo suo momento, diciamo, di passaggio da una città all'altra per interrogarlo su alcuni temi di strettissima attualità. Il primo, fra di tutti, sì, è l'Europa. L'Europa, usciamo da delle elezioni europee che, come dire, hanno un po' terremotato quello che è stato l'aspetto, diciamo, di alcuni paesi. La Francia, Macron, improvvisamente ha chiamato, certo, il popolo alle urne. Da noi invece c'è stata una sostanziale fotografia di quello che è l'attuale maggioranza, ma con qualche, diciamo, movimento anche nel campo del centrodestra, il derby tra la Lega, sì, e Forza Italia, vinto questa volta da Forza Italia per qualche decimo. Ma soprattutto l'Europa, sì, è in un momento di grande passaggio. Non c'è stato l'accordo come si immaginava per la von der Leyen, subito nuovo presidente, ancorché vecchio presidente della Commissione. Ma insomma, presidente, un quadro dell'Europa dal suo punto di vista.
Ma insomma, le elezioni hanno messo in molti paesi segnalato un forte rafforzamento dei movimenti anti-europei, di estrema destra soprattutto, e questo crea un problema naturalmente, perché per far funzionare l'Europa bisogna che a comandare, per così dire, siano partiti europeisti. Se si vuole che funzioni meglio l'Europa, bisogna che siano partiti che sono impegnati a far camminare le istituzioni, a farle funzionare. È un paradosso che si è già visto in Inghilterra qualche anno fa. I cittadini sono scontenti della loro condizione, lo attribuiscono all'Europa, votano per partiti che li allontanano dall'Europa e l'Europa funziona peggio, mentre, ed è evidente che dal miglior funzionamento dell'Europa verrebbe le migliori condizioni dei cittadini. Questa, certo, è la contraddizione, diciamo così.
Certo, questa è una contraddizione, però, che noi non riusciamo a vederne una via d'uscita, perché nella realtà dei fatti, se analizziamo quello che anche il voto in Germania, dove AfD è poi, sì, diventato il secondo partito, insomma, le spinte, sì, anti-europee sono molto forti. Allora, Presidente, quanto, sì, reggerà un'Europa con questi terremoti all'interno così profondi?
Se l'Europa si dovesse sfasciare, diciamo così, che potrebbe essere la conseguenza di questo, tutti i paesi europei sarebbero più deboli. Cioè, immagini la debolezza se Putin avesse, invece che avesse una unione di paesi uniti dall'Europa e dalla NATO, avesse tanti paesi separati fra di loro, se li mangerebbe una alla volta. Se l'America tornasse in mano a Trump, che non ha mai nascosto l'antipatia per l'Europa come tale, noi saremmo in condizioni debolissime. Quindi bisogna che gli europei comprendano che, arrivati in queste condizioni del mondo, solo un passo in avanti nella costruzione di istituzioni europee può garantire i diritti fondamentali, i bisogni, certo, fondamentali europei.
Certo, ma adesso per esempio, Presidente, giusto ieri l'altro c'è stato un incontro, abbiamo perso,
non, ecco, una, è stato prima, capisci, questa è la cosa di...
La sento a tratti. Pronto, Presidente?
Adesso
dice,
ci siamo,
adesso ci siamo, ecco.
Ecco,
benissimo.
Sì,
dicevamo che, per esempio, a proposito di Putin, ieri abbiamo visto un raggelante, a mio giudizio, incontro tra il piccolo uomo della Corea del Nord insieme appunto a Putin a stilare un accordo su nuove armi, dove entrambi hanno qualcosa ovviamente da guadagnarci. Da una parte la Corea del Nord sta morendo di fame, quindi vendere armamenti a Putin è considerato un modo per arricchire il paese, nello stesso tempo per rimetterlo nello scenario internazionale da cui si è totalmente isolato, e nel contempo Putin però avrà delle armi di ultima generazione create dai coreani. Anche questo è un nuovo fronte che si apre nella parte, diciamo, a estremo est del nostro paese. Insomma, una guerra in Ucraina, una guerra in Europa, diciamo nel basso Europa, con Israele ancora con Netanyahu che cerca di avere l'ultima parola. Allora, Europa sempre più fragile, vaso di coccio in uno scenario internazionale mostruoso.
Ripeto, di fronte a questi problemi che sembravano usciti dopo l'89, noi pensavamo, dopo la caduta del muro di Berlino, che saremmo avviati in un mondo in cui la parola guerra, come era stata bandita dall'Europa occidentale, sarebbe stata bandita progressivamente dal mondo. In realtà non è stato così, perché in Russia è tornato un regime bellicoso e pericoloso. Quindi certo, bisogna avere la forza d'animo di mantenere la compattezza in Europa. Per quello c'è una contraddizione tra il voto dei francesi, che votano per la signora Le Pen e poi vogliono però avere maggiore sicurezza.
Certo.
Non è certo la signora Le Pen che può assicurare. Cioè, non è un'Europa frammentata, rimpicciolita e ridotta dentro i confini nazionali che ci può assicurare la sicurezza. Per fortuna, io le devo dire che in questo quadro europeo di elezioni molto negative, ma spostamenti a destra dappertutto.
Certo, certo.
Sembra, in un certo senso, vaccinato. Siamo stati noi. Io considero che queste elezioni europee non siano andate bene per la maggioranza attuale, perché le ultime elezioni europee, non so, quando le fece Renzi da Presidente del Consiglio, ma quando le fece Salvini, nel momento, lui passò dal 10 al 35%.
Certo.
E Renzi saltò dal 20 al 40%. La signora Meloni è rimasta ferma, anzi ha perso dei voti in termini assoluti, ha mantenuto la percentuale di voto. La somma del centrodestra, cioè dei partiti sovranisti, è rimasta al 48%. Ed invece il PD è cresciuto e sono cresciuti i Verdi. Quindi in realtà nel quadro europeo l'Italia, certo, si muova nella direzione opposta, per fortuna, a quella in cui si sono mosse la Francia e la Germania.
Certo. Ecco, però, allora, secondo lei, adesso quale accordo sarebbe necessario in Europa, in Commissione, per riuscire ad avere, come dire, quantomeno una prosecuzione della politica europea che è stata fatta fino ad oggi e che comunque ha dato i suoi frutti, quantomeno in senso di stabilità?
Certo, ma questo ci sarà, perché siccome i partiti popolari, il Partito Socialista e i liberali hanno conservato la maggioranza, di fatto le istituzioni europee più o meno esprimeranno posizioni un po' più forte i popolari, un po' più indeboliti i socialisti, ma fondamentalmente la linea politica delle istituzioni europee non cambia per effetto delle elezioni. Il problema ce l'ha l'onorevole Meloni, il presidente del Consiglio, perché lei si trova davanti a un bivio, perché se lei continua a mantenere i suoi rapporti con Orban, la Le Pen, la destra di Vox, eccetera, conduce l'Italia a non avere nessuna posizione in Europa, rischia di ricevere un commissario di seconda fila e senza peso sui dossier. Si è visto ieri in una riunione in cui è andato Giorgetti, il ministro del Tesoro, gli hanno detto: ma voi non avete sottoscritto il trattato del MES,
certo,
un trattato internazionale e quindi è stata in un angolo. Quindi la Meloni si trova con un problema serio. Se lei conferma le sue opinioni politiche, quelle che l'hanno portato a schierarsi con i partiti della destra europea, condanna l'Italia a un ruolo marginale. Se lei
Certo.
vuole assicurare al paese un futuro decente in Europa, deve svoltare, deve dire con chiarezza: io tutto quello che lei non ha mai fatto, cioè dire quello che ho fatto fino ad oggi è stato un errore, voglio spostare il mio partito su una posizione più costruttiva. Lo può dire? Boh, potrebbe dirlo naturalmente, dimostrerebbe una dimensione politica. Ha una
Certo.
dimensione politica? Questo lo vedremo nel giro
Beh,
di poche settimane.
è una domanda, come dire, un domandone a una dimensione politica, Giorgia Meloni. Noi ovviamente ci fermiamo a fotografare momentaneamente l'esistente, ma vedremo anche quali saranno le prossime mosse, perché è di tutta evidenza che poi avranno delle ripercussioni anche sulla maggioranza del nostro governo. E allora, arriviamo, diciamo, lentamente nel nostro ragionamento a quella che parte da una procedura di infrazione che ovviamente era attesa e che è puntualmente arrivata sul nostro tavolo, e una finanziaria che sarà ovviamente senza una lira. E anche qui, Presidente, domanda: Meloni non ha un soldo per fare delle riforme o comunque per venire incontro a quelle che sono le effettive emergenze del paese, il lavoro, la sanità, eccetera. Però si perde nell'autonomia differenziata e in un premierato che sostanzialmente è una legge che fa po' un po' acqua da tutte le parti, come sabbia negli occhi per evitare di pensare a quello che è la realtà, cioè la mancanza di denaro per fare qualunque tipo di intervento strutturale nel paese. E allora, un
Sì.
governo così, quanto dura secondo lei?
Guardi, per dire le cose, diciamo, come devono essere dette, cioè onesta, la Meloni su questo terreno della finanza pubblica non ha responsabilità sua, ha ricevuto un'eredità da tempi lunghissimi di un paese che non ha mai voluto.
Pronto, presidente?
Affrontare, sì,
Sì, eccoci, eccoci.
non so se mi ha sentito, quello che ho detto l'Italia con governi di tutti i generi, di destra, di Berlusconi, di sinistra, non vuole affrontare da decenni il problema vero, cioè che un paese che ha un debito pubblico che è pari a una volta e mezzo il reddito nazionale è comunque un'anatra zoppa,
Beh,
cioè
certo.
sarà sempre con la difficoltà di non poter affrontare quelli che lei giustamente identifica i grandi problemi, la scuola, l'università, la sanità, i trasporti. Poi, siccome questo richiederebbe una coraggiosa revisione della spesa pubblica, si chiama spending review, ma insomma, riguardare fin in fondo i problemi della struttura della pubblica. Allora, questo che è un governo di legislatura, perché gli elettori hanno dato con la legge elettorale che c'è, hanno dato alla Meloni una maggioranza solida, è un'occasione per impostare fin dall'inizio questo problema, ma naturalmente intanto non è nella sensibilità del Presidente del Consiglio, che non proviene, diciamo, da una conoscenza dei problemi economici, quindi non ha la sensibilità di sapere, e quindi si deve affidare ai suoi collaboratori che gli dicono sì. E
Certo.
poi c'è questa idea che noi dobbiamo in qualche modo non affrontare questo problema, perché è troppo pericoloso affrontare un problema così radicale. Invece non è così, perché se agli italiani un governo dicesse adesso mettiamo in ordine nel sistema pubblico, probabilmente gli italiani capiscono o capirebbero la necessità di uno sforzo serio. Invece si va avanti con l'idea di guadagnare il consenso promettendo minori imposte, riduzioni di
Certo.
imposte, e poi cercando di regalare questi che si chiamano i bonus, che sono una specie, cioè dire, insomma, alle lavoratrici che hanno due figli diamo 100 milioni di euro, a tutte categorie speciali, pensando in questo modo di costruire un consenso elettorale, che forse si costruisce in questo modo, ma così si distruggono le prospettive del paese.
Ecco.
Questo è, quindi noi avremmo bisogno, avendo un governo di legislatura, d'altra parte qui c'è l'altra contraddizione della Meloni. Lei, ma una grossa contraddizione, perché da una parte lei dice io sono ho 5 anni costituzionale del premierato, ma i casi sono due: o non serve perché l'attuale Costituzione consente governi forti e stabili, oppure
Certo.
serve. E allora quando lei dice io sono un governo forte e stabile, sta dicendo una bugia agli italiani. Io non ho capito perché non gli viene fatto osservare questa contraddizione politica. Cioè, un governo forte non ha bisogno di riforme costituzionali.
Certo, non c'è dubbio.
Per definizione.
Ma allora per quale motivo le sta facendo, secondo lei, queste?
Glielo dico io qual è il motivo per cui prima di lei accennavano a questo Craxi quando era Presidente del Consiglio, Renzi, per la paura di fallire.
Ah,
Cioè
ok.
è la ricerca di una scusa per dire, sapete che c'è, voi siete scontenti, ma siete scontenti perché io ho fatto quello che potevo, ma il sistema non funziona. Ma non è così. Non è così perché il sistema funziona, il sistema ci ha dato oggi un governo con una maggioranza molto forte. Quindi se i problemi non vengono risolti, non è che domani lei
Con
può dire
l'uomo
sì, ma io
forte
cerco.
al comando si su succede e però
Risolvo i problemi, perché più forte di così, che altro vuole avere?
beh,
Una
io
maggioranza alla Camera, al
beh,
Senato,
certo. Beh, però io le voglio dire
alleati miti.
anche, insomma, anche molto
Sì.
apecoronati, come si suol dire, perché non possono col 9% rispetto a un 26-27, cosa fanno? Però ecco, una domanda, Presidente, che lei è un attento osservatore non solo della politica internazionale e nazionale, ma anche e soprattutto della storia. Insomma, ricordiamolo, lei è il presidente della Fondazione Ugo La Malfa, che era suo padre, ovviamente, insomma, ne ha viste di ogni. Ma non è che queste riforme servono a qualcos'altro o a qualcun altro? Non voglio essere
No,
complottarda o
guardi,
pensare
guardi,
che.
non lo so. Parliamo di una alla volta. Del premierato le ho detto qual è la contraddizione
Certo, evidente.
fondamentale. Dell'autonomia, l'autonomia è una delle cose che più mi addolora, cioè che si possa pensare, ma l'errore già lo commise la sinistra, una delle ragioni del mio allontanamento dal campo del centro-sinistra nel 2000 fu la riforma costituzionale in cui loro dissero: per tagliare il terreno sotto i piedi della Lega, noi gli diamo l'autonomia. L'autonomia è la negazione dell'unità nazionale. La negazione, perché, ma come si fa a immaginare una legge che dice che le regioni hanno il diritto di stabilire i rapporti sui problemi del commercio con l'estero?
Certo.
Ma c'è il commercio con l'estero della Lombardia, il commercio con l'estero della Calabria. Ma come si fa a pensare che un paese possa. È la stessa illusione degli anti-europei, cioè che le piccole patrie possono risolvere meglio i problemi. Ma se la Liguria fosse sola o la Lombardia fosse sola, sarebbe molto, ma molto più debole. Il Mezzogiorno non è una palla al piede dell'Italia che altrimenti volerebbe.
Certo.
È una palla al piede di un'Italia che potrebbe fare il Lussemburgo, cioè potrebbe fare un posto dove si fanno fuggire i capitali. Cioè la Lombardia senza il resto dell'Italia è il Lussemburgo. E
Certo.
allora che si facciano delle leggi, delle riforme per consentire alle regioni di rimpicciolire l'Italia, cioè di renderla piccola piccola, tutti chiusi dietro le proprie. Io mi occupo della mia agricoltura speciale della Calabria, tutti occupi dell'agricoltura del Trentino. Ma ci sembra in un mondo in cui ci sta l'India, la Cina, gli Stati Uniti,
Ma
la
sì,
Russia,
certo.
la risposta sia il commercio con l'estero del presidente della Lombardia Fontana, che fa ridere i polli, naturalmente. E
Certo,
questo è il
certo.
mio giudizio sulla riforma delle autonomie. È una risposta che va nella direzione opposta a quella che serve per affrontare le ragioni di insoddisfazione dei cittadini.
Certo. Allora, ma Presidente, allora, altra domanda, come dire, abbastanza urticante, non per lei, ma insomma per i cittadini italiani. Qui però noi parliamo della Meloni che sicuramente può fare da sola, ma non ha i soldi per farlo, non va lontano. Però l'alternativa a sinistra è veramente il nulla, cioè è talmente frastagliata. Il campo largo non si sa se è largo e stretto, strettissimo o larghissimo. Non si riesce a capire che cosa hanno in testa il Movimento 5 Stelle e soprattutto non si riesce a capire dove vuole andare Elly Schlein. Insomma, lei, l'alternativa adesso praticamente non c'è a buon gioco Giorgia Meloni a fare ciò che vuole anche dal punto di vista di riforme costituzionali che possono interrompere, diciamo, l'unità del nostro Paese. Insomma, cosa si sentirebbe di dire a sinistra?
Guardi, per la verità, questa situazione che lei descrive era la situazione prima, quando è nata la maggioranza centrodestra. Non avevo nemmeno niente, perché aveva due alleati deboli, lei ha 25%, gli altri senza più il leader Forza Italia e con grande incertezza, quindi era tranquilla nella maggioranza. Aveva un'opposizione che aveva solo macerie, PD in crisi, quindi aveva un campo enorme davanti a sé e aveva anche una situazione internazionale favorevole. Biden aveva bisogno di un alleato in Europa più fedele, più affidabile della Francia, quindi ha avuto situazione favorevole. Questa situazione non è più così dopo le elezioni, perché dopo le elezioni, quadro internazionale ne abbiamo già parlato, la situazione interna, beh, c'è un'opposizione forte, che è quella della Schlein, che è stata premiata da un aumento in percentuale più forte di quello di Fratelli d'Italia e accompagnato dall'aumento dei voti. Che mentre Fratelli d'Italia ha perso 700.000 voti nel confronto con le elezioni politiche, la Schlein ha guadagnato 250.000. Dice qualcuno, ma si è spostata a sinistra. Ma quando fai l'opposizione, quando la Meloni era a destra, ma quanto era a destra la Meloni?
Esatto, ma quanto era a
Andava con i
destra?
Novax? Quanto era a destra? E quindi che parla a sinistra? Quello che è il problema per costruire l'alternativa, secondo me, necessaria a questa maggioranza che non sta risolvendo i problemi del Paese e aggraverà la posizione, la debolezza internazionale dell'Italia in Europa e nel mondo, è un forte componente di centrosinistra. Cioè la Meloni fa bene a fare la sua parte. I 5 Stelle faranno, oggi fanno la sinistra, i Verdi. Chi manca, chi è venuto meno alla responsabilità politica, sono Renzi e Calenda, chiamiamoli per dargli un nome e un cognome. Loro dovevano collocare
Beh, Renzi è
forte
certo.
programmaticamente,
Però l'abbiamo.
forte programmaticamente. Cioè, dice, ma Tarquini è un candidato del PD che vorrebbe la pace in Ucraina, tenendo conto di lui. Ma che la sinistra abbia dentro una componente, per così dire, pacifista, c'è in tutti i paesi del mondo. Non è la linea principale, perché per fortuna la maggioranza colloca, non è come in Francia, Mélenchon, ma
Certo, certo.
il PD vota quello che deve votare, però una componente. Chi deve avere una posizione invece molto netta sul profilo programmatico, sui temi economici, sui temi sociali, sulla politica, sono le forze di centro, cioè quello spazio di Calenda che è vuoto, ma che dovrebbe essere occupato da qualcuno chiarissimo sulle linee
Certo,
programmatiche,
certo, certo.
ma anche alleato del centro-sinistra. Cioè, Calenda ha sostenuto il governatore del Piemonte Cirio, che personalmente non lo conosco, sarà una bravissima persona, ma politicamente, ma come fa Calenda a collocarsi a metà strada sulle europee? A sinistra, mi pare, non mi ricordo, in Sardegna o in Puglia, e a destra in Piemonte, ma così distrugge una posizione politica. Quindi
Certo.
un leader del centro-sinistra, alleato della Schlein, su una posizione programmatica rigorosa e rigida, cioè di dire, ma che dica con chiarezza, perché in un sistema maggioritario come il sistema elettorale italiano, se poi cambia vedremo, tu non puoi avere il lusso di dire noi siamo né di qua né di là, perché devi stabilire se è peggio per il paese se vince la Meloni o se è peggio se vince la Schlein.
Beh,
Ciascuno è
questo
libero di dare un giudizio,
ma dà un
di dare un giudizio su questo
disorientamento
punto.
anche per quanto riguarda l'elettorato, una situazione come questa. Lei comprenderà che poi anche l'astensionismo che abbiamo visto in queste europee, che ha toccato dei vertici assolutamente stellari, e poi è frutto anche di questo ragionamento che faceva lei, cioè la mancanza di chiarezza.
L'astensionismo, ma anche l'astensionismo è sempre il frutto dei sistemi elettorali non proporzionali, perché in un sistema proporzionale gli elettori trovano, cioè c'era un 3% di italiani che diceva io voto per il Partito Repubblicano, non erano molti, ma quel 3% se gli avessero detto tu devi scegliere tra Togliatti e De Gasperi, probabilmente non andava a votare. Quindi i sistemi proporzionali incoraggiano la partecipazione al voto, i sistemi maggioritari la scoraggiano. Quindi se noi consideriamo preoccupante che la gente non voti, torniamo per sistemi proporzionali. Ma oggi abbiamo un sistema maggioritario. E un sistema maggioritario, che a me non piace naturalmente, perché mi dà fastidio dover passare sulle cose su cui sono in disaccordo e scegliere, perché magari su qualche cosa preferisco le posizioni del centro-destra a quelle del centro-sinistra, ma devi scegliere, non puoi dire io mi rifiuto di scegliere. Se tu dici mi rifiuto di scegliere, la gente non va a votare. Quindi la mia idea è, se io avessi l'età di entrare, qualche volta sul treno incontro della gente, dice, ma lei perché non entra in politica? E dico,
Perché ci sono
io dico,
stato
beh,
troppo
per la
tempo.
ne sono uscito da volte. Perché per ragioni, ma se avessi un bel po' di anni di meno, mi proporrei lì, cioè di costruire una posizione programmatica molto ferma che corrisponda agli interessi del paese, così come li vediamo noi, ma con un'altrettanto ferma collocazione del centro-sinistra.
Beh,
Quando
certo.
l'altro giorno, votato il premierato, ho letto che né Renzi né Calenda volevano andare a Piazza Santi Apostoli con la Schlein, io ho preso, ho fatto la richiesta, io ci vado, perché a me non me ne frega niente delle piccole manovre. Ci piace la riforma costituzionale, ci piace l'autonomia, se non ci piace dobbiamo andare dove si dice no. E su Piazza Santi Apostoli si è sentito un bel no forte,
Forte,
chiaro,
molto
dice,
chiaro,
ma
sì.
c'era anche.
Allora, Presidente, io le
Cioè, se
faccio
siamo
l'ultima.
d'accordo con Fratto di Anni.
Sì,
Sì, prego.
certo. Alla fine sì. Le faccio l'ultima domanda, Presidente, perché ormai
Sì.
stiamo parlando da quasi mezz'ora e per me ovviamente è un privilegio, ma devo, come dire, dare una conclusione a questa nostra chiacchierata. E allora, lei ha visto ovviamente che l'altro giorno è morto per caporalato, perché questo sostanzialmente è il reato che viene ascritto un bracciante indiano che lavorava nel classico campo di pomodori, eccetera. Allora, non è il primo caso, è sicuramente l'ultimo di una lunga serie e non sarà neanche, ahinoi, l'ultimo. Ma secondo lei, al di là di questo episodio, quali sono, secondo la sua opinione, le reali priorità di questo paese? E con questo intendo quello che serve realmente ai cittadini, volando basso, non volando alto. E quindi, quali tipi di riforme a costo sostanzialmente zero o a costo minimo Meloni potrebbe mettere in campo proprio per recuperare anche un elettorato che sì, va bene, può essere galvanizzato dal premierato, dall'autonomia, eccetera, ma poi deve fare sempre i conti del pranzo con la cena. E allora, quali riforme possono essere?
Guardi, far funzionare questo immenso stanziamento che l'Europa ha fatto, che è il Piano Nazionale di Ricostruzione, 200 miliardi di euro da spendere in 6 anni, che noi non stiamo spendendo bene, che l'Italia, per mancanza di riflessione su come organizzare una spesa così importante, l'Europa, alla fine del Covid, disse: facciamo questo Next Generation EU.
New, sì,
E
certo.
l'Italia è stato il principale paese beneficiario, 200 miliardi di euro. Significa, se spesi bene, significa cambiare il volto dell'Italia. Se li dedichi alla sanità, fai una sanità formidabile. Se li dedichi alla scuola, se li dedichi ai trasporti, cioè devi capire verso che Italia vuoi andare.
Certo.
Questa era un'occasione formidabile. L'ha sprecata moltissimo il governo Conte, che fu il primo. Se ne è occupato troppo poco Draghi, e non se ne sta occupando per niente la Meloni, perché lì è diventata una cosa burocratica, mentre era il progetto che poteva cambiare l'Italia.
Certo,
Perché una
certo.
cifra così importante, sono 6 volte quello che l'Italia spende male in un anno per la spesa pubblica. Potevi raddoppiare la spesa pubblica per investimenti, ma significa cambiare il volto del paese.
Ma non c'è
Questo
dubbio.
è questo. Se io dovessi dire qual è la priorità oggi,
Sì.
direi spendere bene le risorse per gli investimenti pubblici.
Bene, mentre sta andando in sottofondo la nostra sigla di chiusura, io ringrazio il presidente Lamalfa e lo rinvito ovviamente anche prossimamente, in prossimo autunno, casomai, presidente,
Quando
quando
vuole,
ci saranno
quando
anche altri interlocutori che di
vuole. Quando
solito
vuole,
conducono
magari
con
no,
me.
no, non dal
Non dal
treno.
treno, non dal treno, sei con noi nella nostra piccola, grandissima redazione di Oltrelago. E intanto la ringrazio per questa chiacchierata, senz'altro piena di spunti. E le auguro una buona giornata e soprattutto un buon convegno. Arrivederla.
Grazie, buona giornata, arrivederci,
Arrivederci.
ragazzi.